Allora, siamo in macchina con Paolo Giubellino, che ci stiamo spostando dalla sala di controllo verso il Globe, dove stanno i giornalisti che non sono riusciti a entrare nella sala di controllo. Che cosa è successo oggi, questa mattina e oggi pomeriggio? È straordinario, è normale, ce lo aspettavamo.
In un certo senso ce lo aspettavamo, nel senso che il CERN ci ha abituato negli anni a una eccezionale capacità di rispettare programmi che si è prefisso, quindi saremmo stati più sorpresi del contrario, direi. Indubbiamente però è comunque un passo molto emozionante, è un momento e del tutto equivalente al vedere la partenza di una della prima volta, per esempio, che è partito lo shuttle.
Lo sbarco sulla Luna.
Beh, la partenza del razzo più che lo sbarco sulla Luna, in quanto quello che non sono oggi le scoperte scientifiche, le scoperte scientifiche saranno in futuro. Quello che abbiamo visto oggi è l'avviarsi della macchina che ci permetterà di farle. Quindi è proprio l'equivalente di quando si è visto partire il Saturno 5, staccarsi da Terra, e questo ci diceva che si era iniziata la missione per la Luna. Ovviamente la discesa sulla Luna è poi avvenuta parecchio tempo dopo molte difficoltà e non certo senza ulteriori possibilità di disastri. E di nuovo, alla partenza del Saturno 5, insomma, non si è andati per vedere se esplodevano i poveri astronauti, ma con la ragionevole aspettativa che il razzo partisse, così come noi oggi avevamo la ragionevole aspettativa che l'HC sarebbe funzionato. È stato molto veloce, devo dire, il tempo di messa a punto, perché quello che non è forse ovvio è che accendere una macchina di questo genere non è premere un bottone, ma è mettere a punto i parametri di funzionamento di migliaia di elementi che la costituiscono, e quindi vuol dire una serie di aggiustamenti sulla base delle misure che vengono fatte nei vari tentativi di tutti questi parametri di funzionamento, che sono moltissimi. Uno immagina la cabina di un aereo piena di levette e misuratori, quella dell'LHC è infinitamente più complessa, con infinitamente più levette, misuratori e schermini.
Infatti c'è stato anche un piccolo problema di criogenia anche nel pomeriggio, qualcosa si è scaldato troppo?
Beh, la macchina per poter funzionare deve funzionare in condizioni di superconduttività, ovvero sfruttando il fatto che la resistenza alla corrente elettrica di alcuni tipi di conduttori portati a temperatura estremamente vicina allo zero assoluto, stiamo parlando di 270 gradi sotto zero, diventa molto molto piccola, precipita, si passa da un regime di conduttività a un regime di superconduttività. Allora, per poter funzionare, per poter avere le enormi correnti elettriche che bisogna avere nei magneti perché questi costringano le particelle a seguire la loro traiettoria, si deve essere in condizioni di superconduttività. Per avere le condizioni di superconduttività si deve mantenere questa temperatura bassissima. Il sistema di criogenia è enormemente complesso, è il più grande sistema criogenico al mondo, e da solo, per esempio, apre la semplice esistenza e messa in funzione di un sistema criogenico di queste dimensioni, per esempio, è la prova di possibilità di cose come i futuri treni a levitazione magnetica, per esempio. Perché qua siamo di fronte a 27 chilometri e fa già una piccola ferrovia non troppo trascurabile, un ramo di metropolitana che potrebbe funzionare a levitazione magnetica. Questo per dare l'idea del passo enorme che si sta facendo proprio in questi momenti. E questo chiaramente poteva prendere questa messa a punto di tutti questi piccoli elementi, qualche decina di minuti, come qualche ora, come qualche giorno. Non era affatto ovvio che si facesse in un giorno, non sarebbe stato né scandaloso né in qualche maniera sintomo di errori della progettazione, semplicemente mettere a punto un sistema così complicato prende del tempo.
Tra l'altro questa mattina il fascio è stato fatto girare in senso orario e questo pomeriggio c'è stata addirittura anche la possibilità di farlo girare in senso antiorario, quindi sono testate entrambe le direzioni.
Certo, infatti adesso tutti ci aspettiamo ansiosissimamente il fatto che facciano girare tutti e due i fasci, e a quel punto si potrebbe cominciare a provare a fare delle collisioni. Per darvi un'idea, noi abbiamo alcune persone chiave nel funzionamento del nostro acceleratore. I loro spostamenti da Ginevra sono stati cancellati sine die. Uno di questi è un ragazzo che doveva andare a trovare i genitori a Karlsruhe domani e gli hanno detto: stai, da qui non ti muovi più.
Perché qui c'è un sacco di lavoro da fare.
Perché da questo momento in poi, qualunque momento è buono, potrebbero esserci delle collisioni stanotte, oppure fra una settimana o fra tre settimane. Questo andrebbe comunque molto bene. Nell'arco, diciamo, da ora a fra un mese, quasi certamente, salvo catastrofi che non possono sempre succedere, purtroppo sono anche scoppiati degli shuttle, però diciamo salvo catastrofi, nell'arco di da un giorno a un mese avremo le prime collisioni, e quello sarà un momento davvero entusiasmante, perché dalle primissime collisioni si comincerà a avere dei risultati scientifici interessanti. Dalle prime, già solo la misura della molteplicità, del numero di particelle prodotte, è già una significativa misura scientifica che entra, ci porta in un territorio inesplorato alle nostre conoscenze. E quindi adesso comincia il bello, insomma.
Oggi sono stati fatti fare appunto questi due giri a questi fasci di protoni, però non continui, ma si sono stoppati ai vari punti della circonferenza. Perché questo?
Beh, in realtà la procedura è la particella arrivano dall'acceleratore precedente, quello più piccolo, entrano nell'HC e non è che possono fermarsi e ripartire, quindi uno riparte ogni volta da zero, e giusto appunto per mettere a punto tutti i parametri, quello che uno fa è farla entrare e farli percorrere un ottavo della lunghezza. C'è tutta una quantità di strumenti intorno alla macchina che misurano esattamente dove passa il fascio e via discorrendo, si aggiustano i parametri di quell'ottante in modo da arrivare nelle condizioni ottimali per il successivo, e a quel punto si inietta 1 e 2, poi 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4 e via discorrendo, e si fa lunga ogni volta di un ottavo della circonferenza del percorso effettivamente fatto.
Però alla fine hai fatto tutto.
Ho fatto tutto, da pochissimo in realtà, sono passati appena un quarto d'ora da che tutto quanto è stato fatto, e in un senso e nell'altro, che non è, si deve immaginare che non è ovvio che nei due sensi funzioni nello stesso modo, perché non si vede la stessa parte del campo magnetico dei magneti, si usano elementi diversi, quindi la linea di iniezione è diversa, e quindi ci sono delle differenze significative. Peraltro è stata una giornata estremamente positiva, devo dire. Meglio non poteva andare. L'idea che alla fine della giornata ci fossero la dimostrazione che i due fasci potevano circolare in tutte e due le direzioni, bravi quelli della macchina, devo dire, vanno complimentati enormemente.
Bene, quindi bravi tutti, adesso aspettiamo il bosone di Higgs.
Sì, quello, per quello ci vorrà almeno un annetto, però aspettiamo con fiducia.